Radio Popolare, Popolare Network, buonanotte da Maurizio Principato, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con Stile Libero, Cultura in Movimento, in questo 13 di gennaio del 2021 che è appena cominciato, in quest'anno che, come sempre, porterà Stile Libero in giro per i mondi della cultura e delle culture e vi renderà partecipi. Questa notte ospiteremo una bella intervista, una conversazione con Mario Gomboli, direttore generale responsabile di Diabolik, il personaggio fumetti che debuttò nelle edicole italiane nel lontano 1962 e che ancora resiste strenuamente con un bel numero di persone che lo seguono, che seguono le sue avventure nell'inedito oppure nella ristampa o nello Swiss, che è la seconda ristampa. E di recente, proprio il 5 gennaio scorso, è uscito in edicola una nuova iniziativa editoriale che si chiama Anastatica, che prevede la ristampa anastatica, ovvero pari pari, dei Diabolik sin dagli esordi, da quel primo numero che uscì nel novembre 1962 e si intitolava Il Re del Terrore. Una bella collana che ovviamente fornisce anche, a parte, in un fascicolo a parte, tutte le informazioni relative ai personaggi, dietro le quinte, ai backstage, alle sorelle Angela e Luciana Giussani che furono le creatrici, le principali autrici di questo personaggio. Poi via via il loro gruppo di collaboratori si arricchì e Mario Gomboli è stato uno dei contributor alle sceneggiature, ai soggetti alle sceneggiature, e attualmente è lui la persona di riferimento. Ovviamente non è l'unico, c'è uno staff che lavora mensilmente per le Bolik, tante persone, alcuni le abbiamo anche sentiti in conversazione all'interno di Stile Libero, come l'editore Andrea Pasini, che è anche soggettista e sceneggiatore, e poi tanti altri ai quali vanno i nostri saluti. E quindi sì, parleremo con Mario Gomboli sia di ciò che succede adesso in edicola con Diabolik, il primo numero di quest'anno, Vi le inganno, sia appunto di questa iniziativa anastatica, davvero molto interessante. È interessante riprendere in mano un albo esattamente identico a quello che usciva nei primi anni 60, riassaporando un certo modo di impostare non solo il fumetto ma anche le pagine a corredo che andavano a riempire il fascicolo, quindi i romanzi a puntate, le famose barzellette, e molti ripenseranno o penseranno alla settimana enigmistica, esattamente quel tipo di barzellette, via dicendo. Ma la musica, anche questa notte la musica avrà una valenza importante all'interno di Stile Libero. E qualche giorno fa, parlando con un amico, ho aperto una porta sul mondo del country. L'amico è Giacomo Galli, che è un melomane, esattamente come me, che ha il grande pregio di non essere orientato a un unico genere. Ovviamente lui, come tutti noi appassionati di musica, ha le sue passioni, ma ha anche un interesse che lo porta a spaziare. Infatti con lui abbiamo ascoltato, lo conosco da più di 30 anni, davvero di tutto, dalla musica americana, la musica europea, alla musica brasiliana e via dicendo. Questa notte la finestra si aprirà sul country. Allora, dire country è dire tutto e non dire niente, è come dire rock. Vuol dire far riferimento a un modo di fare musica che poi ha tante modalità al proprio interno che si differenziano una dall'altra. Allora questa notte il riflettore sarà puntato su tre filoni del country: l'americana, il contemporary country e il neo traditional country, che hanno ovviamente dei punti comuni, che è un ritorno intelligente alle origini, possibilmente scevro da attenzione per gli aspetti più commerciali, più commerciabili della musica, ma allo stesso tempo è una voglia di autenticità, di onestà musicale e intellettuale, quindi è davvero in linea con Stile Libero. Perché c'è da dire questo: personalmente credo che la musica abbia avuto il pregio non solo di regalarmi momenti ricchi di emozioni, ma anche di avvicinarmi a persone con le quali ci sono stati dei begli scambi. E visto che lo scambio è una parola chiave nel mondo della comunicazione, all'interno della comunicazione umana, allora è di questo che voglio parlare, proprio di scambiare con voi qualcosa, così che di volta in volta Stile Libero sia sempre fonte di spunti, di stimoli, di indicazioni possibili che ci portino ad andare sempre un po' più in là. Per esempio, una cantautrice inglese che però fa parte dell'articolato e variegato mondo del country è Laura Marling. Laura Marling la sentiremo in due canzoni. La prima è tratta da un suo album del 2011. L'album si intitola Once I Was an Eagle e il brano è Master Hunter.
hunter. I cured my skin, now nothing gets in, nothing not as hard as a child. You want a woman cause you wanna be safe, well I tell you that I got a little lullet on my brain. You want a woman who will call your name, it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. I don't stare at water anymore. Water doesn't do what it did before. It took me in into the edge of insane when I only meant to swim. I nearly put a bullet in my brain when the rhythm took me in. I am a master hunter. You let men into your bed. They not know you well. They can't get into my head. They don't have a hope in hell. You see, the thing is, we are so alone. There's nothing we can share. You can get me on a telephone, but you won't keep me there. Can grow, give me something, let me go, tell me something I don't know. I have some news, I have some news. Is this what you think I do in life when I'm not being used? You see, you're not sad, you live for the blues. You're not sad, you live for the blues. I have some news. Wrestling on the rope from darkness is no fucking life that I would choose.
Quest'anno è uscito il nuovo, anzi l'anno scorso, continuo a pensare in termini di 2020 ma siamo già nel 2021, va bene. Nel 2020 uscì il lavoro più recente di Laura Marling, si intitola Song for Our Daughter. Il brano che vi faccio sentire, l'estratto che vi faccio sentire, una sorta di neo-folk in cui si percepisce l'estrazione britannica dell'autrice, ma c'è uno sguardo molto attento e anche molto partecipe alla musica americana. Il brano si intitola Hell Down.
I woke up, it was 4 in the morning, clear as all hell that you'd already gone. No, it's said, dear, you know I hate to disappear, but the days are short and the nights are getting long. And I just meant to tell you that I don't want to let you die. And I just meant to tell you that I don't want to get you.
Stephen Malkmus, come potremmo definirlo? Beh, ultimamente ha guardato con attenzione una sorta di filone che potremmo definire psych folk, cioè a metà strada tra la musica psichedelica, quella più morbida, e la musica folk, quella che si basa su un certo assunto, un certo approccio al modo di suonare e di usare gli strumenti musicali. L'album di Stephen Malkmus, uscito il 6 marzo 2020, si intitola Traditional Techniques. Ho scelto due brani, andiamo avanti per coppie di brani in questa prima parte di Stile Libero. Il primo è Christian Man e il secondo Shadow Band. Sono molto diversi uno dall'altro, ma entrambi esprimono la voglia che ha ancora oggi, dopo anni e anni di carriera, Stephen Malkmus, di continuare a cercare e di portarci a trovare. Traditional Techniques di Stephen Malkmus, dall'album Traditional Techniques, Christian Man e Shadow Band.
You don't need headlights. See, open your mind back to the love of a Christian man. The wheels do stop. Mind your neighbor for the love of a Christian man.
sips a cherry idea, just refuse to argue. Shadow Man, Shadow Man, Shadow Man, Shadow Man. Sky high on Reddit karma fly. Driven skip to the part where the life throws parody and TED Talks. Peek into action, top of the bill in Blackpool. Come and see a shred. One for the heroes, draw dead. Pick the lock, don't lose a combination.
Annunciava in apertura la conversazione intervista con Mario Gomboli, direttore generale responsabile del mensile Diabolik, attualmente in edicola il numero 1, ogni anno riparte la numerazione per questo 60° anno di attività del personaggio. Il numero si intitola Vile Inganno, soggetto e sceneggiatura di Lotti e Mainardi, disegni di Nunziati e Brandi, la copertina è del sempre straordinario Buffagni, una copertina... Beh, potrei dire appuntita, visto il numero di coltelli che compaiono sulla copertina. E la conversazione con Mario Gomboli. Allora, questa notte Stile Libero ospitiamo un amico e un mondo che questo amico ci aiuta ogni volta a esplorare, anche se potremmo farlo anche grazie all'edicola. L'amico è Mario Gomboli, parliamo di Diabolik. Cosa dici Mario? Parliamo di Diabolik.
Ma sì, mi sembra inevitabile.
Ma che cos'è per te Diabolik dopo tutti questi anni? È un amico o quasi un compagno di battaglia?
Direi più un compagno di battaglia, un amico che si diverte a sfidarmi a inventare una storia nuova tutti i mesi. E in effetti è una lotta impari, perché lui ha un passato di quasi 900 episodi, e, però siccome è geniale, ne inventa sempre di nuove e io le racconto.
Ma sai, c'è questa cosa che io ho sempre trovato affascinante di Diabolik. Se tu non lo conosci, vai in edicola e prendi un numero, entri immediatamente nel suo mondo, non hai bisogno che qualcuno ti dica. È una cosa che purtroppo ha preso sempre più piede grazie alle serie TV e prima ancora grazie all'influenza che questa ha avuto nei fumetti in America, che tu devi sapere qualcosa altrimenti sei perso. Ci sono fumetti che tu apri e dici sì, ma che cos'è questa storia? Invece con Diabolik questo non succede, ma non è facile ogni mese.
Beh, però fa parte del gioco, cioè sin dall'inizio Diabolik era etichettato come episodio completo, no? Per differenziarsi da tutti quegli altri fumetti che erano in genere a puntate, a cominciare da Tex Willer che esisteva già da un pezzo e aveva un grande successo. E poi il vantaggio di Diabolik, secondo me, rispetto ad altri, è che ogni storia ha una sua dimensione. E qualche riferimento c'è sempre al passato, a volte recuperiamo dei personaggi che si sono persi nella memoria, no, sono rimasti nella memoria dei lettori ma persi per strada, ma inseriamo dei flashback che aiutino il lettore a capire di cosa stiamo parlando. Cioè non diamo mai per scontato che il lettore abbia letto il numero precedente o i numeri precedenti, anche perché noi abbiamo, oltre ai fan, ai nostri sostenitori, lo zoccolo duro, che è numerosissimo, però abbiamo anche molti lettori d'impulso, che sono quelli che non leggono Diabolik se non quando devo prendere il treno o l'aereo. E quindi dobbiamo tener conto del loro approccio al personaggio. Sì, sicuramente lo conoscono, anche chi non ha mai letto il fumetto sa che è Diabolik. Però entrare in medias res senza dare gli strumenti per capire di cosa stiamo parlando sarebbe scorretto. Quindi cerchiamo sempre di essere autonomi in ogni episodio. Mm. Al massimo, intanto facciamo episodi legati uno all'altro di fila, in genere d'estate, no? Agosto-settembre, per tirarci dietro un po', almeno agosto abbiamo molto più pubblico che non negli altri mesi, e quindi speriamo sempre di tirarci dietro qualcuno che ha letto la prima parte di una storia mentre era sotto l'ombrellone, e poi prima di tornare in ufficio si legge la seconda parte.
In una delle nostre prime conversazioni, Maria Gomboli, mi raccontasti che in origine Diabolik fu pensato dalle sorelle Giussani proprio studiando la gente che prendeva il treno alla stazione Cadorna e andava e veniva e aveva bisogno o magari poteva aver piacere di leggere qualcosa durante gli spostamenti. Quindi lui da sempre è associato anche a un tipo di lettura che può essere domestica, se uno ha il piacere di stare tranquillo, oppure sta per fare un viaggio e ha bisogno di un compagno di viaggio.
Certo, è vero, non è una leggenda. Le Giussani abitavano in un palazzo proprio di fronte, dove c'era farmacia, di fronte alla stazione Nord. E vedendo questi poveracci stipati come sardine dentro una scatola che prendevano il loro treno e sicuramente non potevano leggere il Corriere della Sera, che allora era un lenzuolo, ma ancora adesso in uno spazio simile non è possibile aprire un quotidiano, e quindi pensarono a un fumetto, cioè una lettura facile, non impegnativa come poteva essere il Giallo Mondadori o un romanzo, da tenere in tasca, da poter aprire anche nella situazione stringente di un treno per pendolari, e fu la grande idea, fu anche il primo fumetto rivolto a un pubblico adulto. Dopo i fumetti per adulti ebbero un altro significato, ma allora c'era scritto proprio sulla testata fumetto per adulti, e questo creò perplessità e scandalo, perché fino a quel momento i fumetti erano tradizionalmente un prodotto per bambini o per ragazzi, no? Topolino e Tex Willer. E questa innovazione di rivolgersi a un pubblico diverso fu una trovata di marketing notevole, non studiata a tavolino, ma puramente istintiva, di Angela in particolare, delle due sorelle. E poi l'hanno portata avanti in questa maniera, sempre cercando di aggiustare il tiro man mano che arrivavano i concorrenti, la famosa banda dei K, no? Criminal, Satanic, Sadic, Killing e compagnia brutta, e la chiamavano così loro. E quindi man mano che questi puntavano più sul morboso, sull'erotico, sulla ferocia dei personaggi, quello che era il fumetto del brivido diventò il giallo a fumetti, le storie sempre più ricche, più articolate, e così si sono venuti il pubblico mentre gli altri sparivano, perché come sempre se punti sul lato, come dire, più nascosto della personalità del lettore, prendiamo il caso classico degli erotici, poi diventano porno, poi non sanno più cosa diventare, no? E quindi si esaurisce il filone. Mentre il giallo, il poliziesco, il thriller, allora, cioè nel 1962 come oggi, è sempre sulla cresta dell'onda.
A proposito dei lettori e delle differenze tra tipi di lettori di cui mi parlavi prima, grazie al Magnum avete scoperto, e si legge anche negli editoriali che arricchiscono le storie che andate a scegliere quasi in modo stagionale, potremmo dire, estate, inverno, il sole, la neve, avete scoperto anche forse un nuovo filone di lettori, quelli che individuano in questo balenottero,
sì,
come è stato soprannominato, la possibilità non solo di leggere delle storie che hanno una continuità in qualche modo, anche se non narrativa, però hanno una continuità tematica.
Sì, di location.
Esatto, esatto, di luoghi in cui si svolgono le storie, ma anche di appunto dei nuovi lettori, quelli che si aggiungono a quelli già esistenti.
Sì, sì, un po' abbiamo visto dalle mail che arrivano, dalle lettere, dagli incontri, che molti anche lettori di quelli saltuari, l'idea di avere un malloppone da 600 pagine di fumetto è motivo di interesse e soddisfazione. Un po' appunto il nuovo lettore, quello che conosce Diavoli per fan, poi in questo periodo, grazie a tutta la pubblicità che è stata fatta al futuribile film, molti sono incuriositi per sapere ma chi è Diabolik, oltre a quello che ho sentito dire, e quindi abbiamo avuto un ottimo successo di pubblico. Per questo era un esperimento che facciamo. Tra l'altro, nel primo caso era proprio una storia lunga, 5 episodi che casualmente nell'arco degli anni si erano sviluppati, e adesso invece sono tematiche. E come ho raccontato l'altra volta, avevamo anche pensato a primavera, il numero di aprile. Quindi abbiamo cominciato a lavorarci a gennaio e febbraio, a un numero dedicato al Covid, o meglio, Il nemico invisibile era il titolo provvisorio. Cioè, ci sono parecchie storie di Diabolik nell'arco di questi 60 anni in cui un virus minaccia lui o Ginko o Eva o l'intera popolazione di Clerville. E quindi veniva un bel numero monotematico. Poi il Covid, che all'inizio sembrava essere un'influenzetta un po' più rompiscatole delle altre, ma niente di più, è diventato quel dramma che è oggi, e che già ci siamo accorti che in aprile tale sarebbe stato, e quindi l'abbiamo trovato di cattivo gusto. L'abbiamo messo da parte, forse quando tutto questo sarà dimenticato la ritireremo fuori. Perché il fatto di avere un filo conduttore che lega 5 storie chiaramente fa sì che se da un lato fosse una storia unica, forse potrebbe anche spaventare come un romanzo di 700 pagine, così uno può leggere lo stizziche bocconi e si diverte lo stesso.
Assassino, il tema è quello, diciamo così, invernale, sì. Cioè ci sono storie, ho avuto piacere di riscontrare soprattutto in una delle storie più antiche, perché c'è una selezione che spazia nel tempo, non sì. È solo un vintage,
è una scelta anche questa, sì.
Esatto, che è Tragico Viaggio, un rimando a un episodio che negli anni 70 fu davvero sconvolgente per chi ne venne a conoscenza, che era la caduta di un aereo sulle Ande, e sì. Da questo le sorelle Giussani trassero spunto per scrivere,
certo,
una storia.
Tragico in effetti viaggio. La cronaca, non soltanto quella nera, è stata spesso spunto per le storie ancora adesso, anche se purtroppo gli argomenti sono appunto le nuove droghe piuttosto che la tratta delle bianche o lo sfruttamento dei minori. Però è un tema sempre presente, il rapporto tra la realtà e il fumetto, ed è una delle caratteristiche da sempre di Diabolik, forse anche uno dei motivi per cui è sempre attuale, è perché il riferimento, ovviamente non a livello di Istanbul, perché noi per produrre un numero abbiamo bisogno di un anno, per cui stiamo lavorando su quelle che usciranno per il sessantennale, ma comunque purtroppo certi temi sono ricorrenti, e quindi anche per esempio l'episodio di dicembre, quello che si chiamava Eva Barbona come titolo provvisorio, dove ci sono due ragazze che vivono di espedienti con il solito gruppo di Nazi Skin che si permette di non violentarle nel senso
sessuale,
però di aggredirle, sì, che perché non sopportano i diversi, non, e quindi anche questo purtroppo è preso dalla realtà, se non quotidiana quasi. E secondo me è giusto ricordare i lettori con questo tipo di episodi, non soltanto con quelli col colpo magistrale nel solito museo che espone i soliti diamanti grossi come noci, ricordare che Clerville, la città in cui Diabolik agisce, è poi l'equivalente di Milano o di Parigi, cioè è quella vera, è la nostra. Diabolik è vero, come personaggio rispetto a, forse a qualsiasi altro. Mm.
Sì, devo dire che In vita ai margini, che è la storia che stavi citando, si tradisce veramente la connotazione quasi milanese. Intendo dire che il posto in cui Eva, che è naturalmente Naomi, che naturalmente è Olga, insomma, e non sa di esserlo, però non possiamo dire troppo perché no, sennò
spoileriamo troppo.
Però Eva Barbona, come dicevi tu prima, vive in una tenda che, guardando l'ambientazione del disegno, dicevo: cavolo, ma questo sembra un posto che ho visto passando
sui Navigli.
Esatto, sui Navigli, oppure magari dalle parti della nuova città che stanno costruendo tra Garibaldi e Centrale, dove ci sono quegli spazi. Però è interessante come in questa storia che hai citato, Mario Gombo, dice Vita Immagini, e anche in quel tragico viaggio che rimanda al disastro aereo sulle Ande, ci sia un aspetto affascinante, cioè che sia Diabolik sia Eva Kant se la cavano. Cioè loro non sono oramai vestiti di qualcosa che è al di là delle loro capacità, loro dimostrano di essere in grado di cavarsela in qualsiasi situazione, e anche questo è molto reale.
Sì, sì, la genialità che sta dietro, la creatività dei due nel riuscire a trovare il modo di uscire dalle situazioni più difficili, e fa parte del gioco, no? La sfida di cui si parlava prima, cioè trovare il modo di mettere o Diabolik o Eva, tutte e due, in situazioni apparentemente senza via d'uscita, e che poi si risolvono grazie a un colpo di genio di uno dei due. Ed è lo stimolo più divertente, per quello dicevo prima, Diabolik è un amico che si diverte a mettersi nei guai, così poi io devo trovare il modo di tirarlo fuori.
Non solo, quando ci sono dei guai dimostra che l'intelligenza, la rapidità di azione sono importantissime.
L'elasticità mentale, cioè il fatto di non essere bloccati da schemi, azione, reazione, inevitabile. No, è sempre evitabile per Diabolik, ed è uno dei limiti, non sempre, ma uno dei limiti di Ginko. Ginko è più imbrigliato nel suo ruolo di poliziotto, nel suo ruolo di rispettoso delle leggi. Infatti c'è stato un episodio, se ricordi, di qualche mese fa, in cui Ginko va fuori dagli schemi.
E
perché dovevamo stupire il lettore, no? Ogni tanto bisogna fargli fare un balzettino sulla seggiola. Ma come? Ginko che si mette a sparare a freddo, è vero, è un criminalaccio, è vero, è uno che ha ucciso un suo amico, però non è da Ginko.
È vero. Beh, in questa storia, che è Ginko senza regole, sì, che è scritta da te, Mario Gomboli, da Tito Faraci, in effetti ci sono un buon numero di pagine in cui si resta piuttosto sorpresi e anche un po' dubbiosi sul fatto che uno come Ginko sia diventato così spietato e privo di un'etica. Ma quello che stupisce ancora di più è che quando lui ferisce Eva Kant in un momento, e quindi Diabolik ha una reazione viscerale, è la stessa Eva Kant ad avere dei dubbi, a dire: ma com'è possibile? In fondo voi due non vi siete mai voluti ammazzare.
È vero.
Cioè voi avete bisogno uno dell'altro.
Sì, perché Ginko, se sparisse Diabolik, cosa fa? Va in pensione, cioè non si diverte più. No, e la sfida non è solo quella di Diabolik contro chi cerca di impedirgli di rubare il diamantone del caso, è anche quella di Ginko che cerca di contrastare Diabolik, no? Il fatto che 9 volte su 10 perda non significa che perde anche la volontà di combattere. Ginko è un osso duro, insomma, non si arrenderà mai. E contemporaneamente non ha nessuna, non fa parte della sua logica quello di ammazzare Diabolik, anzi è addirittura contrario alla pena di morte quando riesce ad arrestarlo, perché non lo ritiene come dire, eticamente corretto che lo Stato che vuol punire un assassino diventi assassino a sua volta.
In una delle storie invece uscite in autunno, il numero 9, Amore criminale, vediamo comparire degli altri ladri, e questa è una cosa che credo tutti i lettori si domandino: ma Clerville, ci sarà qualche concorrente? In questo caso però si tratta di ladri sui generis come competenza, però da un certo punto di vista estremi nel loro modo di agire, e questo crea quasi, si percepisce, una sensazione di fastidio, di disturbo in Diabolik.
È vero, Diabolik non è la prima volta che si trova a che fare con delle bande criminali violente, anzi mi ricordo una storia in cui lui aveva organizzato un colpo bellissimo, quelli arrivano, sfasciano tutto, sparano da esterno, anche rubano tutto prima che lui riesca a mettere in piedi il suo piano arzigogolato. Sì, Diabolik ha un disprezzo per la criminalità di bassa forza, sia quella violenta come nel caso di questa specie di Bonnie and Clyde, che sia anche per gli strozzini, i narcotrafficanti. Cioè, Diavoli non è un bravo ragazzo, no? È ovvio, è un ladro e un assassino, però con una sua dignità che non riconosce in altri, tolto rarissimi casi, c'è una storia che ho scritto tantissimi anni fa, in cui un vecchio ladro, di quelli abili, vecchia maniera, che aveva nascosto il bottino sepolto in un pozzo, e poi su quel pozzo hanno costruito una centrale militare, una base militare. Sì. E quindi era di Diavoli nel mirino, forse. E io i titoli non me li ricordo mai, perché i titoli di lavorazione sono espliciti, no? In modo che poi chi si passa al sceneggiatore corregge sa subito di cosa stiamo parlando, mentre i titoli pubblicati sono sempre più ambigui.
Certo.
E in quel caso appunto Diavoli ne inventa di ogni, per, sfruttando anche quelli che lui non ha mai amato, cioè i militari. Quindi sfruttando tutto quello che è la logica del militare, che si fa ingannare facilmente, perché se vede un colonnello con 5 stelle scatta sull'attenzione. Riesce a recuperare la famosa valigia, e tanto adesso è una storia di tanti anni fa, possiamo anche spoilerare, e quando col vecchio che intanto è anche, come dire, traumatizzato per la lunga fuga con i missili che gli sparano dietro, eccetera eccetera, e quindi chiaramente non ne ha per molto, Diabolica apre la valigia e dentro è tutto bruciato, perché il pozzo era vicino a una base missilistica, quindi il calore dei razzi aveva distrutto le banconote. E allora riempie la valigia di banconote sue e le mostra al vecchio prima che muoia, e vede tutto soddisfatto.
Sì, è vero.
Sì, anche sempre questo lato un po', non so come dire, romantico, sdolcinato non è corretto, ma dolce in fondo, no?
Sì, è una forma di riconoscenza, sì. Anche. Sì, sì. Beh, nella storia che dici si sentiva anche, si percepiva anche un qualcosa di antimilitaristico, cioè sì. Questo obbedire senza ragionare è sicuramente poco incline a uno come Diavoli.
Sì, è esattamente all'opposto della sua filosofia.
C'è una cosa che io ho trovato molto divertente invece sempre nel Magnum, nella prima storia che compare nel Magnum, che risale al 1973, Il crimine non ha confini. L'ho trovato divertente perché, tornando in quel periodo della storia, che soprattutto in città come Milano, e non solo come Milano, si viveva anche con la politica che, come dire, era pervasiva, e il cercare la contrapposizione alla pervasiva, c'è Diavoli che a un certo punto, per liberarsi, quando è stato fatto prigioniero, trova all'interno di un baule in una casa una falce e un martello, e lui comunque l'ho trovato divertente, nel senso che, visto oggi, non so all'epoca che effetto abbia fatto vedere.
Secondo me
lui
non ha colto nessuno.
Non l'ha colto.
Era una citazione sotto traccia, che così, uno scherzetto. Ogni tanto facciamo di questi scherzi tutto.
A proposito di come si sceneggiava negli anni 60, c'è una bella novità, che ce ne sono tante, e infatti anche nel Magnum lo dite, sono talmente tante che forse servirebbe un altro Magnum per dire tutto quello, ma andiamo un passo alla volta e parlate di questa anastatica. Chiedo a te, Mario Gomboli, di dirmi di che cosa si tratta.
Sì, l'anastatica è partita qualche giorno fa, il 5 di gennaio, in tutte le edicole con l'RCS, cioè Corriere della Sera e la Gazzetta in allegato. Vuole riproporre esattamente come erano gli albi quando uscirono nei primi anni 60. Questo perché c'è una curiosità da parte dei lettori su come erano davvero, perché nelle ristampe le Giussani sono intervenute sia sui dialoghi che sui disegni, perché alcuni disegni erano, come dire, un po' approssimativi, perché Diaboli nel correre degli anni aveva assunto un'identità estetica precisa, lo sguardo, basti dire quello, che non aveva nei primissimi episodi, e quindi sono stati ridisegnati gli occhi di Diaboli di quasi tutti nelle ristampe, già in quelle curate dalle sorelle. E invece la curiosità per sapere come era veramente il primo Diaboli, che anche chiedersi come sia stato possibile che un fumetto così approssimativo nei primi numeri, no? Zarcone, ma la stessa Calissa, non erano dei grandi disegnatori, con delle storie di impatto sicuramente, ma con dei buchi logici che si possono cogliere velocemente. Non a caso il numero uno, il re del terrore, poi Castelli ne fece un remake tappando tutti i buchi a destra e manca. Ecco, questa curiosità era già verificata dalle lettere, dalle richieste, dai vari incontri. Ci abbiamo riflettuto parecchio e sono almeno 5 anni che stiamo studiando modo, perché c'è il problema anche da dove parti. Nel senso, noi abbiamo gli originali della più parte dei primi numeri, ma la stampa non è uguale all'originale, perché molte correzioni all'epoca si facevano direttamente in pellicola. Quindi abbiamo dovuto recuperare dei numeri originali, parte li avevamo nel nostro archivio, parte ce li hanno prestati dei collezionisti, che fossero in buono stato, perché spesso i 60 anni sono tanti per un pezzo di carta, e da lì siamo partiti per riprodurre esattamente come erano. Talvolta cogliendo fior da fiore, se c'erano due copie e una aveva rovinato la pagina della 32 e l'altra la pagina della 64, abbiamo fatto un mix e il risultato è affascinante. Abbiamo cercato anche, anzi hanno cercato quelli RCS, una carta il più possibile simile a quella dell'epoca, perché oggi non c'è più quel tipo di cellulo, si è proibito usare quel tipo di carta, l'opacità della copertina, cioè tanti dettagli, in realtà tutto, compreso anche le pagine finali con le barzellette. Bellissimo. E gli annunci. L'unica differenza tra l'originale e l'anastatica è che nell'ultima pagina, in corpo micro 4 in angolino, c'è scritto riproduzione anastatica.
Certo, sì.
Questo anche per evitare che ci siano i soliti, ci saranno lo stesso, sono sicuro, i soliti truffatori, falsificatori, eccetera.
Beh, però ci sono sempre, hanno anche loro un lavoro da portare avanti. No, io trovo affascinante che venga ripreso anche nell'insieme, cioè la copia anastatica ti porta proprio in un'epoca. È stato fatto anche con altre testate, sì. L'hanno fatto con Topolino, con Linus, ed è molto interessante. Così come mi è venuto in mente proprio adesso, parlando con te, Mario Gomboli, sarebbe interessante, anche se non so che successo editoriale potrebbe avere, andare a recuperare le lettere dei lettori, perché anche il modo di rapportarsi delle lettrici e dei lettori con chi scrive è cambiato nel corso del tempo.
Sicuramente, ma di quello, di molta roba non c'è più traccia. Perché all'epoca, come dico sempre, nessuno avrebbe immaginato che 60 anni dopo saremmo stati qui a parlare di Diaboli. Per cui il numero uno, le rese, vennero mandate al macero perché la sua 4 lire poteva stampare il numero 2. Gli originali si sono salvati essenzialmente perché poi, quando venne fatto il restyling del numero 1 che ho disegnato a Marchesi prese gli originali, le pagine, i disegni interessanti, li ritagliò dagli originali e li incollò sulle sue pagine. Quindi abbiamo gli originali numero 1 che intanto hanno dei buchi all'interno dei cartoncini, no? E non c'era questo rispetto che c'è adesso per il concetto di tavola originale, assolutamente no. Se sono state conservate è soltanto perché non ci si fidava delle pellicole che col tempo ingiallivano, eccetera. Per cui le Giussani, prevedendo possibili ristampe, conservavano gli originali. Certo. Se no li avrebbero restituiti gli sentori tranquillamente.
E dopo aver sentito Mario Gomboli torniamo alla musica, un'immersione nel country più vicino alla tradizione. Si tratta di Chris Stapleton, il brano è Starting Over, tratto dall'album omonimo uscito alla fine del 2020, il 13 novembre del 2020, sotto il segno dello Scorpione, e in sintonia con questo segno, che ha una grande attitudine e propensione all'immersione in mondi oscuri, dai quali però riesce sempre a ricavare qualcosa che torna utile al genere umano. Chris Stapleton, Starting Over. Ci avviamo alla fine della trasmissione, questa notte una selezione musicale per la quale ringrazio l'amico Giacomo Galli, che mi ha dato delle indicazioni che mi hanno portato a esplorare nuovi ambiti all'interno della musica country, filone americana, contemporary country, neo-traditionalist country. Di autori ce ne sono tanti e molti, ne sono certo, torneranno a far capolino tra i meandri sonori di stile libero. L'ultima è Margot Price, dal suo album uscito il 10 luglio 2020, That's How Rumors Get Started, e il brano Letting Me Down, un brano che al proprio interno è vicinissimo a delle tematiche del country che a volte sfuggono, che sono temi tristi, solitudine, abbandono, emarginazione, alcolismo, perdizione, ma tutto quanto che diventa comunque un mostro, a volte invisibile, una sorta di mulino a vento alla Don Chisciotte contro il quale è possibile fare qualcosa, ovvero porre strenuamente la voglia di comunicare il proprio stato d'animo e di farlo incontrando così lo stato d'animo degli altri. Ci ascolteremo Marco Price e con questa ci saluteremo. Un saluto da Maurizio Principato, quindi appuntamento la prossima settimana con Stile Libero, sempre alle 24 del martedì o alle 00 del mercoledì, con nuovi viaggi per le culture in movimento. Buon viaggio! Couldn't last.
be getting here for sale. There's no one around. I'm all used up and the fumes have turned brown. I went to church on Sunday, a sheep has bowed. My love for her taking such a long time to die. And I'm waist deep in the mist. It's almost like I don't even exist. I'm 20 miles out of town in cold iron. 20 miles out of town in a cold iron. The higher the world, you can't see over to the other side. Such a sad thing, see beauty decay. It's sad as hell to feel your heart torn away. But look at you, and I'm out of control. Like the universe swallowed me whole. I'm 20 miles out of town in cold and bound. 20 miles out of town in cold and bound. To recall. I thought some of them were afraid to die. I was wrong about them all. Where the road is rocky, the hillside is moved. Up over my head, nothing but clouds of blue. I found my world in you. But your love, I'm 20 miles out of town.